La Marsica ha una nuova voce, Radio Cri.
Oggi parliamo di Pierpaolo Pasolini, chiaramente una figura complessa, controversa, e che ha però bisogno di essere, come dire, snocciolata sotto varie sfaccettature. Nei registi che abbiamo affrontato fino ad ora abbiamo parlato essenzialmente di cinema. Con Pierpaolo Pasolini bisogna necessariamente parlare di un intellettuale vero e proprio, una delle figure più importanti sotto questo punto di vista a livello culturale nell'Italia degli anni 50, 60 e 70.
Ciao, buongiorno Stefano, gli ho fatto fare l'introduzione a lui, si comincia quindi oggi Pasolini, bene, bene.
Sì, abbiamo scelto questa figura anche perché per, diciamo, ordine cronologico, Pasolini è nato nel 1922, uh-huh. È figlio di un ufficiale dell'esercito, dunque la famiglia di Pasolini conosce subito l'esperienza della guerra. Uh-huh. Con una condizione familiare abbastanza, come dire, controversa anche questa. Uh-huh. Un fratello morto tra le file dei partigiani, un padre ufficiale dell'esercito, e lui che riesce praticamente in queste difficoltà e nelle contraddizioni del mondo a sigillare uno sguardo unico, un occhio capace di cogliere sublime nei margini della società e di trasformarlo in poesia e poi in cinema. Dunque Pasolini, prima ancora di diventare un regista, è un poeta. La sua prima raccolta importante è Poesie a casa Arsa del 1942, perciò stiamo parlando di lui ventenne. Uh-huh. Questa diciamo raccolta è scritta in friulano, riflette il legame profondo con le sue radici.
Sì.
La lingua friulana antica è quasi dimenticata, diventa per lui un mezzo per affermare una voce autentica e lontana dal conformismo culturale dell'Italia postbellica. E continua negli anni 50 e 60 a pubblicare racconti, saggi e romanzi, uh-huh. esplorando temi come la povertà, l'emarginazione, la lotta tra tradizione e modernità. Emerge un filo rosso, l'attenzione verso gli ultimi, verso chi vive ai margini della società, e questo sguardo sociale e politico diventerà poi il cuore del suo cinema.
Uh-huh. Ok.
Pasolini arriva al cinema negli anni 60. Non cerca spettacolarità, ma la verità dei luoghi e delle persone. Uh-huh. Così almeno lui pensa il cinema,
sì.
Come un mezzo per incidere nelle coscienze delle persone la realtà, uh-huh. in modo poetico, chiaramente. E pensando alla poesia, possiamo pensare al cinema, possiamo pensare a questa possibilità di avere una capacità di interpretazione della realtà in termini poetici. Uh-huh. A cartone è il suo primo film, il suo primo lungometraggio del 1961, è la storia di un ragazzo dei quartieri popolari romani. È raccontata con un realismo crudo, ma al contempo con una profondità poetica straordinaria. Uh-huh. La macchina da presa di Pasolini non giudica mai i suoi personaggi. Li osserva, li comprende e li rende umani. Seguirà poi Mamma Roma, del 1962, con Anna Magnani, e Il Vangelo secondo Matteo, del 1964, tra l'altro candidato anche agli Oscar,
sì, sì.
dove Pasolini combina il realismo della vita quotidiana con una spiritualità intensa. Ecco, su questo diciamo è importante capire che Pasolini vedeva forse è stato il primo a fare questa scoperta, che in realtà nei margini, quelli che venivano considerati i margini del mondo, come potevano essere, sì, le baracche alla periferia romana, in realtà si nascondeva una grande spiritualità e una grande veridicità della vita.
Mm. Stefano, allora ti faccio una domanda: qual è il film di Pasolini che ti è più piaciuto?
A Cattone. Mm. Il primo film, sì. Tra le altre cose, io considero quella visione degli anni 60, il film del 1962, sì, abbastanza vicina a quella che poi ho visto io anche negli anni 70, quando ero ragazzino,
sì,
e perché il grande successo è anche un po' paradossale, come un friulano è riuscito a rendere un po' a tutti quanti, sia a un occhio borghese che intellettuale, sia a persone come, diciamo, più semplici, come quelle, sì, ai margini, un qualche cosa che ritornava, ci si identificava, quasi una liberazione in, sì, un certo senso. Lui era molto amico, diciamo, degli intellettuali italiani dell'epoca, come ad esempio Alberto Moravia, che, sì, si occupava di ben altro, di aspetti che oggi chiameremo appunto borghesi, dinamiche, sì, sì, borghesi. Lui invece queste dinamiche non le trovava attraverso la visione della borghesia di allora, ma attraverso quelli che erano gli ultimi, gli emarginati, gli irraccontabili, quasi ad indicarci una casta, no?
Sì.
In India gli intoccabili, e qui invece gli irraccontabili, come, sì, se non avessero nulla da dare. Consideriamo che lui è stato un supervisore e collaboratore di Federico Fellini per realizzare Le notti di Gabiria,
sì,
che tra le altre cose ha fatto ottenere a Fellini un premio Oscar. E c'è la mano anche, credo, di Pasolini anche in La dolce vita, perché c'è una parte, diciamo, dei diversi racconti che confluiscono dentro La dolce vita, c'è anche un racconto di emarginazione e di povertà, come quello, esatto, della prostituta che si porta a casa Marcello e l'aristocratica.
Qui per i nostri amici, tirato fuori un bel vinile dalla mia collezione, che c'è, insomma, si parla forse,
bello,
un po' anche di qualcosa di
queste colonne sonore, tu, sì, c'avevi, sì, insomma, queste LP,
sì,
e non mi hai detto niente,
sì,
le colonne sonore della
dolce vita,
del, sì, film,
sì,
di Fellini,
ci sono tante,
bello, interessante, sì,
sì. Quindi per gli amici che ci vedono su Instagram, beccatevi anche questo, ecco. Ok, scusa l'interruzione, prego.
No, niente, possiamo pure dire che dal Vangelo secondo Matteo, che appunto tra le altre è candidata agli Oscar per i costumi, ci sarà da quel momento in poi una visione cinematografica di ciò che è antico, passato. Secondo me cambia moltissimo,
sì,
ad esempio il modo di far vestire i panneggi, nel periodo che può essere quello dell'antica Roma, oppure in quello che sono i racconti mitologici, ha dato veramente un'influenza importante.
Ok.
Una delle caratteristiche più straordinarie del cinema pasoliniano è il linguaggio visivo, appunto. Mm-hmm. Pasolini gioca con il paesaggio, i colori e le inquadrature. Ci sono le strade, le case, le persone diventano protagoniste quanto gli attori stessi. La fotografia dei suoi film non è mai casuale, uh-huh. È poesia visiva, una composizione che mescola realismo e simbolismo. Qualcuno ha detto che veder girare un film, stare sul set con Pasolini mentre girava i film, sembrava quasi di scoprire il cinema da zero, perché lui l'ha inventato da zero, non ha fatto una scuola di cinema, ha collaborato con Fellini, infatti si può dire che in un certo senso è stato un po' il delfino di Fellini, uh-huh. e forse tra le altre cose Fellini, che era invece stato il figlio di Rossellini, in un certo senso c'è una sintesi che arriva fino a Pierpaolo Pasolini, che è questa di raccontare la storia, uh-huh. e la realtà moderna in contrapposizione.
Però io ti faccio una domanda. Quando abbiamo parlato di Kubrick, abbiamo così, anche attraverso quel giochino che abbiamo fatto, abbiamo così domandato qual era l'erede, diciamo così, no? Di Kubrick, e siamo arrivati a... Ma per quanto riguarda Pasolini, c'è un erede, secondo te?
Pasolini ha, diciamo, ha avuto sin dal film Accattone, uh-huh. un collaboratore che era Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci, uh-huh. che ha poi iniziato una carriera indipendente, con uno stile molto diverso, però uh-huh. ha colto molto il primo lungometraggio di Bertolucci, La Commare Secca, sembra praticamente un film di Pasolini.
Quindi...
Poi abbiamo appunto Marco Bellocchio, Liliana Cavani e più recentemente anche Matteo Garrone, uh-huh. che ha riconosciuto il debito verso la sua poetica visiva e morale.
Uh-huh. Quindi insomma si può dire che questi sono un po' i papabili per... I figli cinematografici, diciamo così, di Pasolini, va? Ognuno poi ha colto qualcosa, diciamo così.
Ma di registi che hanno colto praticamente
da questo regista,
da un'eredità, insomma, sì. Sono diversi, tanti, anche di nazionalità diverse da quella italiana.
Sì.
Ma l'eredità di Pasolini non si limita al cinema, la sua poesia, i suoi saggi e i suoi articoli restano punti di riferimento per chi vuole comprendere la società italiana del dopoguerra, uh-huh. le contraddizioni della modernità e il valore della cultura popolare.
Ecco, quindi era un artista a tutto tondo, se vogliamo dire, un poeta,
sì.
uno scrittore, un regista, insomma, eh?
Sì, no?
Chissà cosa avrebbe fatto oggi nel mondo di oggi, insomma, con la realtà di oggi e tutto quello che...
Beh, avrebbe avuto soltanto che una conferma rispetto a quello che stava in un certo senso teorizzando in quegli anni. Lui, come dire, si lamentava del fatto che la modernità, l'omologazione, stava distruggendo quello che erano i retaggi storici del territorio, e dunque adesso questa visione addirittura la si può declinare a livello globale,
sì.
nel senso che la perdita dell'identità, andando verso una dimensione, uh-huh. come dire, omologata,
sì.
rispetto a quello che può essere le esigenze economiche di mercato e tutto il resto, effettivamente è quello che sta accadendo. Noi possiamo trovare ad esempio le stesse dinamiche, diciamo, in una città,
sì.
Che sta in un altro continente, magari nel Sud America è una città come può stare anche in Italia, sì, con le stesse identiche dinamiche. Questa omologazione è una conferma, diciamo, di quello che Pasolini prospettava, uh-huh, e teorizzava.
Bene, guarda, mandiamo uno spot e poi torniamo. Eccoci qua, allora, eccoci tornati. Oggi stiamo affrontando una nuova puntata per quanto riguarda il Cinema Con, e oggi, per chi si è sintonizzato, ascolta, eccetera, eccetera, Pasolini. Pasolini, ma io ti voglio fare una domanda al buon Stefano che è qui davanti a me.
Sì.
La domanda è, pensi che oggi avrebbe avuto censura Pasolini nelle sue produzioni? L'avrebbero un po' mitigato, diciamo così?
Beh, la società di oggi non è quella degli anni 60, è sicuramente più permissiva, se vogliamo. Sì. Adesso non so che cosa rispondere, perché potrebbe essere anche che non ci sarebbe stata la censura.
Sì.
Nei confronti o le denunce che tra le altre cose ha ricevuto.
Sì.
Perché viviamo un altro tempo,
insomma,
in definitiva.
Del Vangelo secondo Matteo che ne pensi?
Beh, il Vangelo secondo Matteo è un film potentissimo, in cui sperimenta anche lì tutto, uh-huh, sperimenta le scenografie, i costumi. Ad esempio, lui prima di girare il film era andato a girare delle scene, non delle scene, a filmare i possibili, uh-huh, luoghi,
sì,
proprio direttamente nella Terra Santa.
Uh-huh.
E, però scoprendo che non erano così cinematografici, non erano così, diciamo, degli elementi visivi che potevano dare una grande forza, per cui lui scelse di girare ai Sassi di Matera,
sì,
cosa che sempre. Poi, diciamo, dopo decine di anni Mel Gibson farà la stessa scelta,
sì,
girerà,
sì,
la sua Passion ai Sassi di Matera.
Uh-huh. E altri anche successivamente, perché so anche di altre produzioni che, affrontando poi la, insomma, la vicenda, no, della Passione di Cristo, l'hanno riproposta e girata lì. Quindi
sì,
ci abbiamo in Italia anche, insomma, una piccola Terra Santa, insomma, no, a livello cinematografico, se vogliamo.
Eh sì, lui ha fatto questa scelta perché non trovava, ripeto, delle scenografie altrettanto potenti come quelle che ha trovato qui in Italia, nel sud dell'Italia.
Uh-huh. Io stavo vedendo qui su Wikipedia che ci sono anche diverse cose parlando di questo film, anche, diciamo, un po' le varie voci che la critica ha riportato, le varie cose. Qualcuno, l'Osservatore Romano, che dice: fedele al racconto, non all'ispirazione del Vangelo. Vabbè. Il regista ha sottolineato alcuni episodi della vita di Gesù che sembrano contenere semi più rivoluzionari. Questo è il Tempo, lo diceva un po' di tempo fa. E poi il Corriere della Sera scrisse invece: combattuto tra ideologia e sentimento, Pasolini ha tentato di recuperare al suo laicismo i caratteri della religiosità, ma poiché l'operazione ha avuto un accenno
volontaristico.
Sì, si è ingarbugliata la lingua. E altre cose che vengono dette, insomma, vabbè. Qui ci sono un ottimo film, più cattolico che marxista, vabbè, insomma, qui vari commenti di varie testate, insomma, che hanno espresso il loro parere nel tempo, insomma. Però, ora, al di là dei commenti, secondo me Pasolini è sempre comunque un grande esponente del cinema e va apprezzato per questo, insomma, no? Ha fatto dei capolavori, quindi, insomma,
sì, voglio dire, diciamo che è una figura che viene studiata in tutte le università,
sì,
del mondo, e ogni anno ha sempre più risonanza. E, quando ci sono state le celebrazioni, l'esempio della sua nascita, sono usciti ben due film, per cui è una figura che è sempre presente a livello culturale.
Ok, allora guarda, rimandiamo un altro piccolo spot e arriviamo. Ok, ah, c'è un altro, ci abbiamo un altro, forse sì, vediamo un po', eccolo qua, vai.
Ufficiale di Radio Free.
Sì.
Ecco,
continuate a seguirci, questo è molto importante, perché se non ci seguite voi, che si fa? E che si fa a noi? Altre cose. Vabbè, comunque, Stefano, mi prendo un attimino per, così, aprire una piccola parentesi che esula un po' dal cinema, ma anche no, forse, perché praticamente in questi giorni voglio salutare gli amici che ho incontrato in questi giorni, e tra l'altro alcuni mi hanno fatto diversi apprezzamenti anche sul programma del cinema, quindi sul Radio Cree, insomma, e quindi saluto tutti, si salutano tutti e si ringraziano. Poi dopo vediamo un po' se scriveranno anche o se interverranno, e li aspettiamo in radio con noi, vai.
Ok, allora facciamo un po' un riepilogo dei film.
Sì.
Di Pierpaolo Pasolini abbiamo Accattone del 1961, che è il suo esordio, Mamma Roma del 1962 con Anna Magnani, uh-huh. Il Vangelo secondo Matteo del 1964, Teorema, sì, del 1968, e poi abbiamo I racconti di Canterbury del 1972,
sì,
e Salò del 1975. Scusate, manca Porcile del 1969.
Quindi questa è un po' una... Qua, se tu dovessi fare una classifica, diciamo, di questi, per quanto riguarda la tua cultura, gusto, insomma, in materia, quale...
Beh, diciamo che Accattone e Il Vangelo secondo Matteo sono quelli che mi hanno colpito di più, insomma.
Sì.
E poi anche gli altri sono sicuramente da vedere, ma penso che ognuno ha una sua classifica personale, sua guardando i film di Pasolini.
Ecco, io mi auguro poi che i nostri ascoltatori, questa è anche la funzione, no, di queste rubriche, di questi programmi, se li vada a vedere, perché comunque noi ne parliamo, però può essere un buono stimolo per fare in modo anche le persone se li vadano a vedere e magari scoprano anche qualcosa e magari ci dicano anche la loro, no? Giusto?
Eh sì, sarebbe importante, anche interessante e bello.
Quindi ragazzi, datevi da fare, noi siamo qui a parlare un sacco di cose e voi datevi da fare, seguite, fate, però lo fanno, sono sicuro lo fanno, perché comunque insomma ci sono i feedback, no? Quindi poi è bello condividere, il cinema è una cosa bella, se ne parla, sì, se ne parla, ma se ne parla secondo me poco. Se ne parla poco di quello che è passato,
la storia,
ne dovremmo parlare di più. Oggi si fa un gran parlare di quello che arriva da un mese a un altro, però quello, anche io sono dell'idea poi che il cinema insomma, degli anni 60, 50, insomma, io voglio anche citare così Monicelli, citiamo anche, che ne so, Fellini, come abbiamo detto, ma ce ne sarebbero tantissimi altri che comunque hanno fatto film, la storia del cinema, e forse se ne parla quando ci sono le ricorrenze, se ne parla quando c'è qualcosa di... io penso che in televisione anche ci vorrebbe, non so se c'è, questo me lo puoi confermare o correggere te in maniera più precisa, un canale su questo tipo di cinema, se sul cinema... sulla storia del cinema, io vedo sempre poco la televisione, ma pochissimi sono i film anche che vedo proiettano, alcuni li proiettano in tarda notte, forse, non so, butto la Rai Movie, non, o anche forse Iris per quanto riguarda Mediaset, però c'è un po' poca roba, insomma.
Ma diciamo che un attore che è morto di recente, che è Robert Redford, in tempi non sospetti, tanti anni fa, ha inventato un festival che si chiamava Sundance Festival, che si chiama anzi Sundance Festival, dove i registi, diciamo, del cinema alternativo, cioè quello che non è delle grandi major, avevano la possibilità di farsi vedere e farsi notare. E devo dire che dai Sundance Festival sono usciti tanti registi importanti, poi che hanno arricchito, secondo me, la visione della vita attraverso il cinema, e l'hanno riproposta agli occhi del pubblico.
Ok, bene Stefano, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata anche oggi. Quando c'è tante cose da dire, quando ci sono tanti temi interessanti, la puntata vola via, così. E niente, io vi ricordo intanto radiocree.avezzano su Instagram e poi thecreativecross.net/radiocree, il sito nostro per poter ascoltarci e seguirci in tutte le nostre sfaccettature. Ricordiamo che fra poco, quindi... ipotizziamo per le 16 più o meno, ma forse anche le 14, troverete la puntata di Al Cinema Con anche su Spotify, va bene? E quindi salutiamo e ci sentiamo alla prossima.
Arrivederci a tutti e grazie per l'ascolto.